Eccoci nuovamente in diretta, sempre su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte con radiazione.info. Sono le 20.34 e siamo in collegamento con il compagno Giacomo, appunto della rete Noi Saremo Tutto, che è appena tornato dal Donbass e insomma ci siamo collegati con lui proprio per scambiare due parole su appunto l'efferato assassinio del compagno comandante comunista Mozgovoj, che ha avuto appunto Giacomo anche la fortuna di incontrare. Intanto grazie mille di esserti collegato con noi.
Grazie a voi.
Ecco, raccontaci un po' insomma anche chi era questo compagno, perché molti ascoltatori per esempio in Italia hanno avuto la fortuna di poter sapere, conoscere insomma chi era questo compagno e insomma anche e quindi di avvertire la gravità di quello che è successo.
Brevemente, Mozgovoj era il comandante militare della Prizrak, la Brigata Fantasma, che è una brigata che ha un'unità comunista, la 404, che è presente nel territorio della Repubblica Popolare di Lugansk. È una brigata che controlla alcuni punti fondamentali dei confini, quindi del fronte, con quello che è il territorio controllato da Kiev. Vi faccio l'elenco, anche se magari a un pubblico italiano possono dire poco. Cercate di immaginarli come localizzazione a, diciamo così, i confini nord-occidentale della Repubblica Popolare di Lugansk, a basi a Komissarovka, proprio dietro Debaltsevo, a Kirovsk, dove ci sono differenti presidi militari, circa 4, che controllano quella parte di fronte, tra cui nel villaggio di Donetsk, che è proprio a ridosso del territorio controllato da Kiev, e controlla una città molto importante che è Alchevsk. Quindi questa è, diciamo così, faccio una breve sintesi di quello che è un po' la storia recente della Prizrak. La Prizrak ultimamente aveva guadagnato ancora più fama dal fatto che fu la prima ad entrare a Debaltsevo, l'ultima grande vittoria militare della resistenza novorossa. E ci piace ricordare l'immagine del comandante Mozgovoj che entra in quella città dove è stata ammainata la bandiera dei nazisti ucraini, è stata alzata la bandiera rossa, questo all'inizio marzo, e diciamo così è l'ultimo comandante che comunque aveva una posizione autonoma ed esprimeva comunque idee di progresso sociale, quindi questa è un po' il profilo. Tra l'altro Mozgovoj è uno di coloro che hanno cercato, una situazione molto difficile tempo addietro, di riunire tutti quelli che potevano essere i comandanti, che sono l'espressione di organizzazione delle milizie precedenti, per cercare di fare un quadro. È uno di quelli che si era opposto a quella che è stata la prima trega di Minsk a settembre, perché la controffensiva della resistenza novorossa stava praticamente squadernando quello che era l'esercito di Kiev. Ecco, era, a noi ci piace ricordarlo, la prima volta l'avevamo conosciuto a Komissarovka in un villaggio, quando parlava con le persone di questo piccolo villaggio dove la Prizrak ha una base, non ha, diciamo così, senza nessun profilo da persona altoloccata qual era, ma parlando con le persone, rispondendo alle domande in maniera determinata, in maniera tranquilla, abbracciando quello che era il suo popolo e di cui lui era espressione.
Assolutamente, tra l'altro proprio lui, infatti, come dicevi anche tu, insomma ci sono delle interviste che sottolineava il suo impegno a, a creare, no, un'unità anche del fronte contro l'avanzata, insomma, di, dei golpisti di Kiev, un'unità, un'idea di fronte unito che in questa situazione è assolutamente necessario, nonostante chiaramente anche le forze presenti nella resistenza siano differenziate. E quindi
sì, l'idea, la presa che è il perno di questo fronte, chiamiamolo patriottico, anche se magari a qualcuno non potrà piacere il termine, in cui ci stanno alcuni elementi dello zarismo, che è una corrente politica importante nell'attuale politica russa, spaccata in due, nel senso che alcuni condannano quello che è l'esperienza delle repubbliche popolari perché la ritengono troppo legata a un impianto sovietista, altre componenti invece l'appoggiano e mandano volontari che abbiamo conosciuto, nazionalisti nel senso, in senso lato, appunto persone progressiste o dichiaratamente comuniste. Ecco, in questo, diciamo così, all'interno di questo fronte è chiaro che il livello di organizzazione dei comunisti che c'è stato all'inizio ha penalizzato un possibile sviluppo delle dinamiche politiche e sociali, cosa che comunque la presa è riuscita a recuperare appunto anche attraverso dei progetti sociali che i compagni della seconda carovana antifascista hanno avuto modo di conoscere direttamente, quindi di rimando tutta l'Europa, aziende espropriate piuttosto che mense popolari, piuttosto che altri tipi di esperienze simili, e che in un contesto di guerra dove manca tutto sono aspetti fondamentali della ricostruzione, per quanto sia difficile.
Assolutamente, anche e soprattutto una ricostruzione in altri termini, no? Vuol dire anche la parte construence, se vogliamo, che una resistenza dopo, insomma, la distruzione di quanto è l'oppressione si pone, e lui sicuramente, questo comandante Mozgovoj, sicuramente se lo poneva come problema, che forse è anche questo che lo rendeva una personalità scomoda anche.
Sì, dopo la morte del comandante sono state fatte molte supposizioni. Io invito tutti i compagni tendenzialmente a tenersi a quello che sono le indicazioni che vengono dalla brigata stessa, nel senso stanno facendo delle indagini, è inutile fare ride di ipotesi che magari anche commentatori lì più qualificati di noi stanno facendo, però non si hanno dati certi se non che è stata un'imboscata fatta con delle tecniche militari di rilievo, nel senso perché comunque un'imboscata fatta con o dell'esplosivo improvvisato piuttosto che delle mine, è stato fatto fuoco incrociato da differenti punti, e all'interno di questo attentato tra l'altro sono morte anche delle altre persone. E quindi il dato bisognerebbe riflettere sul dato oggettivo, cioè cos'era la presa, qual è il momento adesso delicato in Novorossia, e anche qual è il rapporto di forza a livello internazionale, cioè stiamo vedendo che sebbene con tutte le contraddizioni che ci possono essere si hanno anche delle spinte in Europa che tendenzialmente guardano in maniera meno aggressiva, quantomeno non guerrafondaia, quello che avviene nel quadrante orientale. Quindi è chiaro che da una parte c'è la volontà di accelerare, poi discorso non secondario, il governo di Kiev è la frutta a livello economico, deve continuare un regime di terrore, ha delle truppe che non sono motivate, che la cui componente più importante sono i battaglioni punitivi formati da militanti neonazisti locali e internazionali, piuttosto che addestratori che arrivano da tutto il mondo. NATO, jihadisti caucasici, nazionalisti georgiani, chi più ne ha più ne metta, come rumenta, diciamo così. Quindi questo è il momento, cioè, si possono fare mille e una ipotesi, è chiaro che i rapporti erano rapporti di frizione rispetto a RPL, però nel senso che piuttosto che la rida di Pote, secondo me si fa più giustizia a questo compagno e agli altri compagni dire quelli che erano stati fatti gli avanzamenti, non solo militari, grazie alla presa, con tutti i limiti e le contraddizioni che può sviluppare una situazione di guerra, chiaramente.
Assolutamente, tra l'altro poi anche alla vigilia di una possibile, insomma, peggioramento della situazione dal punto di vista dell'attacco di Kiev, è vari mesi che insomma si paventa il fatto che nella primavera estate ci possa essere anche un rincrudimento degli scontri, quindi
sì dall'una e dall'altra parte. Dall'una e dall'altra parte, noi siamo arrivati che c'era questa ipotetica leggendaria controffensiva che noi speravamo ci fosse mentre eravamo giù, naturalmente, che poi non è arrivata. Un po' fa parte della guerra, della produzione delle leggende, un po' un modo per tenere alto il morale delle truppe o comunque tenere in attenzione. È chiaro che la situazione rispetto all'Ucraina ha una gamma di ipotesi di evoluzione molto ampia, che va da una stabilizzazione dei confini attuali con un conflitto un pochino più congelato di quello attuale, dove la tregua vale solo per i giornali e chi ci vuole credere, perché sul fronte si spara con l'artiglieria, ci sono continui tentativi di incursione e quindi, nel senso, è tutto meno che congelato come cosa. E naturalmente noi da qua abbiamo una percezione che chi vive più a ridosso di quel quadrante lì non ha, nel senso, capisce che la guerra è tuttora in corso, ecco.
Assolutamente. Senti, beh, intanto allora ti ringraziamo e ti lasciamo andare perché sappiamo che sei impegnato in un'altra iniziativa in questo momento. E ricordiamo che comunque insomma sono previste tra oggi e sabato varie iniziative anche in Italia per ricordare giustamente appunto il compagno.
Sì, come ha detto Alexei Markov, volevano uccidere una persona, l'hanno reso immortale. Al di là della retorica, penso che l'abbiano fatto, perché comunque una persona conosciuta solo all'interno di un perimetro politico culturale, se vogliamo ristretto, perché le repubbliche di Lugansk sono un fazzoletto di terra, sta diventando, almeno per me che l'ho conosciuto personalmente, che ci siamo incontrati più volte, uno degli esempi più fervidi di militanza, non corruttibilità, determinazione, non curanza del mettere la propria vita in gioco. Penso che per tutti coloro che si dicono antifascisti, antiimperialisti contro la guerra, lui è un fulgido esempio di come ci si deve porre di fronte a una guerra, cioè frontalmente mettendosi in gioco.
Assolutamente, anzi invitiamo, visto che abbiamo la fortuna di avere anche delle registrazioni che si trovano su YouTube, invitiamo gli ascoltatori ovviamente a sentire le sue parole che siano di guida per un futuro di lotta e di resistenza.
Io vorrei terminare solo citando l'intervento che ha fatto al forum internazionale che si è tenuto l'8 maggio proprio dal CESC, nonostante alcune persone della Repubblica Popolare di Lugansk non lo volessero far svolgere e avessero minacciato per questo la presa, che personalmente Mosgovoj. Ci sono delle persone che vengono qua normalmente per farci la guerra, queste persone, cioè riferita alla delegazione della carovana antifascista, sono venuti per portarci bene e la nostra beni e la loro solidarietà, e tutte e due abbiamo bisogno l'uno dell'altro, non ci faremo tappare la bocca, come se non se l'è fatta tappare lui, non ce la faremmo certo tappare noi dal regime mediatico a senso unico.
Assolutamente, anzi rispetto a questo sicuramente ci sarà modo di risentirci prossimamente per insomma farci anche raccontare quello che è stata l'esperienza che avete vissuto, da cui siete appena tornati, appunto l'ultima carovana a cui avete partecipato proprio nel Donbass.
Sì, spero, purtroppo i primi giorni della nostra permanenza là a fine marzo, inizio aprile, avevamo anche incominciato a cercare di dare dei file audio costanti, poi con tutta la situazione, la precarietà della connessione internet, le cose da fare non ci hanno permesso di continuare questa cosa qua, però quello che abbiamo vissuto, provato, lo proviamo, cioè lo teniamo dentro in maniera indelebile, quindi giusto il momento di rielaborarlo e saremo più che contenti di poter fare un audio racconto degno di questo nome.
Bene, e allora ci risentiremo molto molto presto.
Ok, mille, un abbraccio a tutti, arrivederci. Ciao,
un abbraccio forte, ciao, grazie.
Ciao.